come Atlante, geopolitica e materie prime.
Popolare Network, 10:36 minuti in questo istante. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti. Questa è A Come Asia, il nostro giro dei continenti, dei punti di vista, degli sguardi attraverso i continenti, che il mercoledì appunto parte dall'Asia. Sono tante le notizie dall'Asia di questa settimana, notizie che forse in un altro momento avrebbero certamente costituito un po' il centro della puntata di oggi. Domani per esempio si vota in Nepal, ultimo dei paesi scossi dalle proteste cosiddette della generazione Z ad andare al voto. Il governo è stato è caduto lo scorso settembre, forse ricorderete le spettacolari, terrificanti immagini del palazzo presidenziale in fiamme. Anche Myanmar si è votato di recente, nei giorni scorsi il governo ha annunciato una grande amnistia nell'ambito sempre del tentativo della giunta di darsi un po' una ripulita all'immagine. Siamo in debito dalla scorsa settimana anche di un approfondimento sull'accordo economico ma soprattutto militare tra India e Israele, accordo che insomma visto alla luce degli eventi degli ultimi giorni assume un'importanza ancora più cruciale anche in termini di posizionamento internazionale di Delhi, posizionamento che tra l'altro ha portato nei mesi scorsi l'India a ridurre molto le proprie importazioni di greggio dalla Russia e dunque con la conseguenza che in questo momento è uno dei paesi più vulnerabili allo shock di approvvigionamento di materie prime energetiche, di petrolio che deriverà dal conflitto in Medio Oriente. Saluto Gabriele Battaglia, buongiorno, grazie per essere con noi come sempre.
Ciao Diana, mamma mia che fatica.
Già, Pechino ha usato in questi giorni, l'ho fatto ancora oggi, ma comunque in questi ultimi 5 giorni parole molto esplicite a proposito dell'attacco israelo-statunitense contro Teheran. La violazione del diritto internazionale è inaccettabile, ha detto Pechino, queste azioni hanno violato il diritto internazionale, le norme fondamentali, la comunità internazionale dovrebbe esprimersi, condannare questo che sta succedendo e opporsi alla regressione del mondo, alla legge della giungla. Insomma, che cosa rappresenta quello che sta succedendo per la Cina? Che cosa teme Pechino? Le ricadute economiche, il rafforzamento statunitense? Che cosa, o addirittura spera di guadagnarci qualcosa?
Allora. Bisogna innanzitutto distinguere due piani. Allora, prima quello che tu giustamente hai sottolineato, il piano diplomatico, le reazioni ufficiali cinesi. Beh, subito è stata condannata questa aggressione israelo-statunitense all'Iran, senza indugio. Intanto poi sul piano molto pratico Pechino ha evacuato tutti i connazionali presenti in Iran e si stima che ce ne fossero circa 3.000. Questo era già successo in altre occasioni di conflitto, a partire dalla Libia nel 2011. Comunque, il plenipotenziario agli esteri Wang Yi ha definito inaccettabile l'attacco compiuto mentre si svolgevano negoziati ed ha definito ancora più inaccettabile sia l'assassinio, definito così proprio, senza mezzi termini, di Khamenei in quanto leader di un paese sovrano e anche i propositi espliciti di cambio di regime. Al tempo stesso, però, la Cina ha espresso preoccupazione per la chiusura dello stretto di Hormuz e la destabilizzazione dell'intera regione. Però anche in questo caso lascia intendere che questo è dovuto all'aggressione fuori da ogni norma di diritto internazionale, ispirata appunto, come dicevi, alla legge della giungla. Il fatto notevole è che queste dichiarazioni di Wang Yi non sono comparse in un astratto comunicato, ma da quanto riporta lo stesso Ministero degli Affari Esteri di Pechino, sono state fatte proprio da Wang Yi al suo omologo israeliano, cioè Gideon Sar, nel corso di una telefonata. Quindi insomma non gliele ha mandate a dire. Però dobbiamo dire che sono reazioni abbastanza scontate, ce le aspettavamo, sì. Così come è scontato che Pechino non si lascerà coinvolgere direttamente. Va sottolineato che forse da quanto è emerso in questi giorni Pechino aveva fornito precedentemente all'attacco informazioni di intelligence a Teheran e questo forse ha contribuito a una reazione iraniana asimmetrica, naturalmente, più rapida che in precedenti occasioni. Però diciamo che Pechino sta un po' sulle sue e non ci sono neanche segnali di cancellazione della visita di Trump in Cina, che avverrà tra la fine di questo mese e l'inizio del prossimo.
Sembra incredibile, sì, in questo scenario, ma tra 3 settimane rotti, Donald Trump è in visita ufficiale, in Cina, la prima, di questo suo secondo mandato, no? Sembra incredibile che in questo momento e in questo fragore di armi ci sia spazio anche per questo genere di iniziative. E però è
Ecco,
così.
vedremo un po' come si evolverà la situazione, però in questo momento non c'è assolutamente nessun segnale che Pechino intenda, per esempio, cancellare questa visita, ma perché non è nei loro interessi, cioè loro vogliono mantenere il canale aperto con Washington e perfino con Trump. Tra gli osservatori cinesi è ormai acquisito che lì fuori ci sia caos, Luan, eh? Il punto però è quello di come non essere coinvolti in questo caos che danneggerebbe chiaramente gli interessi della Cina che tende sempre a questa crescita pacifica. Però bisogna al tempo stesso in qualche modo starci dentro, capire come sta evolvendo la situazione e magari, se possibile, trarne anche dei benefici, cosa che peraltro non è per niente facile.
Certo è difficile per la Cina ignorare, insomma, che tutte queste operazioni, tutte queste manovre in qualche modo la vedano come obiettivo, magari come obiettivo secondario, ma certamente, insomma, l'isolamento della Cina, pensiamo anche solo alle questioni energetiche, è sicuramente uno degli obiettivi di medio termine di questa amministrazione americana. In generale, ecco. Come esce la Cina da questa fase, come punta a uscirne?
Diciamo che i tempi non sono ancora maturi per capire una soluzione, però detto questo, allora, gli analisti cinesi sono molto accorti nell'evitare un'analisi che riguarda la Cina stessa, cioè sono molto poco, tirano molto meno in mezzo, molto poco in mezzo il proprio paese e osservano quasi con distacco ostentato la situazione, però certamente nella comunità internazionale degli analisti, per così dire, ci sono due domande che stanno circolando in questo momento che riguardano in ottica cinese. Allora, la prima domanda è: l'attacco all'Iran fa parte di una strategia più complessa che punta all'isolamento, al contenimento della Cina oppure no? E la seconda è: da quanto sta succedendo, la Cina ne esce rafforzata o penalizzata? E si dice veramente tutto il contrario di tutto. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè se l'obiettivo finale di questi attacchi, Venezuela e poi Iran, sia la Cina, c'è appunto chi osserva che l'attacco all'Iran, in continuità con quello in Venezuela, vede questo graduale tentativo di avvicinarsi, far pressioni, isolare la Cina, tagliarle i rifornimenti, e chi invece vede nell'attacco al Venezuela, l'applicazione della dottrina d'Monroe, no? Così come è stata chiamata, circoscritta quindi all'emisfero occidentale, e nell'attacco all'Iran, la realizzazione di quel progetto di grande Israele in cui tutto sommato Trump è stato trascinato. Quindi nulla a che fare con il progetto di lungo periodo rivolto al contenimento della Cina. Quindi il dibattito è lì, cioè tra proprio due posizioni contrapposte. Sulla seconda domanda, cioè se la Cina stia in qualche modo traendo benefici dalla situazione oppure no, anche lì ci sono due scuole di pensiero contrapposte. Da un lato, chi sostiene che, così come era successo ai tempi di Bush figlio, gli Stati Uniti si stiano impantanando in un'altra impresa medio orientale di dubbio successo, quindi sprecando risorse sia economiche sia militari. Il che lascia tempo, spazio, risorse alla Cina per continuare nella sua traiettoria di crescita. Dall'altro, invece, c'è chi ritiene che così tutta l'architettura diplomatica della Cina in Medio Oriente è vanificata, è a gambe all'aria. Pechino, ricordiamolo, mette d'accordo le varie fazioni palestinesi e la Palestina viene rasa al suolo. Pechino costruisce buoni rapporti, fa incontrare Iran e Arabia Saudita, li fa dialogare e l'Iran viene attaccato. Poi ci mettiamo anche la Siria, cioè Pechino ha buonissimi rapporti con la Siria di Assad e Assad viene spodestato. Quindi è un po' come se Pechino abbia, insomma, fallito in tutta la sua politica medio orientale. Anche qui due scuole contrapposte e probabilmente solo il tempo ci dirà chi ha ragione.
Questa settimana, anzi, forse addirittura oggi, inizia, Gabriele, anche il Lianhui, no? La sessione del Parlamento con i delegati che vengono da tutta la Cina, insomma, diciamo un appuntamento ad alto tasso di coreografia, come dire, diciamo, appunto, è la sessione parlamentare che deve ratificare, no, un po' tutto quello che si è deciso nel corso dell'anno, il bilancio, le nomine, le leggi, eccetera. Un Lianhui che però sarà anche un Lianhui di guerra, si immagina.
Ma io credo che la Cina abbia cercato il più possibile di mantenere protetto il Lianhui che si apre oggi. Il Lianhui, ricordiamo, è doppia sessione, la doppia sessione dei due parlamenti cinesi, che si riunisce una volta l'anno e che, diciamo, getta le basi, definisce quelle che sono le priorità politiche per l'anno a venire. Quest'anno non solo definisce le politiche per l'anno a venire, ma verrà lanciato il 15° piano quinquennale, quindi per i prossimi 5 anni. Allora, oggi si comincia con la conferenza politica consultiva, uno dei due parlamenti, cioè l'organo appunto puramente consultivo, meno importante. Ben più importante è domani, invece giovedì, l'avvio dell'Assemblea Nazionale del Popolo, perché ci sarà il rapporto sul lavoro del governo che verrà fatto dal primo ministro Li Qiang, che è il numero due, ricordiamolo, del potere cinese, che è sostanzialmente il bilancio su ciò che si è fatto e la base su cui si costruisce il futuro, quindi un discorso, un documento molto importante. Poi ci sarà appunto il 15° piano quinquennale e poi i commenti di Xi Jinping sulle varie sessioni di discussione in cui si discutono i vari temi, quindi la ciccia, diciamo, comincia ad arrivare domani. È chiuso Lianhui, quindi presumibilmente all'inizio della settimana prossima, inizio metà della settimana prossima, comincia il conto alla rovescia per la visita di Trump, che avverrà, diciamo, tra il 31 marzo e i primi giorni di aprile, e lì si apre tutto un nuovo capitolo.
Lo vedremo, sia quella che tu definisci la ciccia del Lianhui la prossima settimana, sia il conto alla rovescia e i preparativi per la visita a Pechino di Trump. Insomma, ci stiamo già spingendo molto in là rispetto all'imprevedibilità dei tempi. Grazie Gabriele Battaglia.
Grazie a te Diana e un saluto a tutti quelli che sono in ascolto.
E niente, questo richiamo a Lianhui e alle grandi coreografie cinesi mi ha spinta a buttarvi lì questo classicone Tian Mimin che lasciamo sullo sfondo. Ringrazio ancora Gabriele Battaglia, restiamo in tema e in zona, siamo qua a guardare l'incendio che si propaga, comprensibilmente si guarda molto ad Occidente, cioè ai paesi del Golfo bersagliati in queste ore dalla reazione iraniana. Stamattina c'è anche una vittima, una bambina in Kuwait, e poi insomma gli Emirati, il Bahrain, l'Arabia Saudita, eccetera, eccetera. Se però spostiamo lo sguardo verso est e guardiamo la mappa, ci troviamo come catapultati in un'altra guerra, cioè quella che vede opposti Pakistan e Afghanistan, che dell'Iran costituiscono l'intero confine orientale. Conflitto ormai di lunga durata, ma che si è pesantemente intensificato in questi giorni. Islamabad accusa Kabul di proteggere gruppi terroristici che agiscono sul confine e non solo. Buongiorno e benvenuto Giuliano Battiston.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Direttore di Lettera 22. Allora, ci sono stati scontri al confine, morti, decine tra l'altro, raid aerei perfino sulla capitale afghana, Kabul, una recrudescenza che precede di pochissimo la crisi di questi giorni. Infatti l'operazione è stata lanciata tra il 26 e il 27 febbraio, la scorsa settimana di fatto.
Sì, farò una cosa, non sono più direttore di Lettera 22, ci tengo, c'è Tiziana Guerrisi.
Ho sbagliato.
Ci siamo avvicendati.
Va bene, avvisateci.
Diciamo questa ultima fase di scontri, che è molto più intensa rispetto a quelli che l'hanno preceduta, è cominciata il 26 febbraio, proprio qualche ora fa UNAMA, la missione dell'ONU a Kabul, ancora attiva, ha dato alcuni numeri preliminari e molto parziali, sostenendo che dal 26 febbraio al 2 marzo ci siano stati 42 morti tra i civili afghani, un centinaio di feriti, soprattutto nelle province di confine. E le conseguenze dal punto di vista umanitario stanno cominciando a farsi sentire, ma si faranno sentire ancora di più nelle prossime settimane, perché gli scontri continuano, sono almeno 17.000 le famiglie sfollate in quell'area di confine. Una parte di queste denunciano anche alcune ONG italiane, tra cui Pangea, ancora attive in Afghanistan, sono famiglie che erano state evacuate dopo un terremoto dello scorso anno molto potente nella provincia di Kunar. Ci sono 160.000 afghani che non hanno più servizi del World Food Program, che ha dovuto interrompere i propri servizi, e gli scontri vanno avanti. Il Pakistan dice che continuerà fino a quando non metterà fine agli attacchi che, secondo Islamabad, provengono dal TTP, militanti jihadisti che opererebbero dal confine afghano portando incursioni e attacchi militari dentro il territorio pakistano. I talebani sono aperti al dialogo, ma continuano anche loro a bersagliare le postazioni militari pakistane e sono pronti a difendere la sovranità territoriale del paese.
Allora, per adesso tutto questo resta all'incirca circoscritto sulle zone del confine e in generale tra questi due paesi. Però, insomma, bisogna anche che ci diciamo che in un pezzetto molto circoscritto di mondo ci sono due potenze nucleari, gli Stati Uniti e Israele, che attaccano un paese, l'Iran, accusato di volere produrre bombe atomiche, un'altra potenza nucleare, il Pakistan, che attaccando l'Afghanistan potenzialmente rischia di coinvolgere, no, nel conflitto altri attori della regione, penso all'India. Insomma, oltre che spaventoso, che cosa ci può dire questo scenario, soprattutto come può evolvere?
È uno scenario pericoloso. Diciamo, abbiamo un po' derubricato questo conflitto, che è partito appena prima dell'attacco contro l'Iran, come secondario, ma non lo è, perché intanto ci sono molti interessi convergenti. Per esempio, il Pakistan, potenza nucleare, ha una forte e ampia popolazione sciita, ci sono stati diversi morti negli attacchi ai consolati americani di Karachi e Lahore. Proprio poche ore fa il governo degli Stati Uniti ha intimato lo staff non essenziale di lasciare il paese. Il Pakistan ha un accordo, un patto di difesa militare con l'Arabia Saudita, e l'ha ricordato all'Iran, con cui confina. Le posizioni del Pakistan, del governo, sono diversificate. C'è anche chi accusa il sionismo come un pericolo per l'umanità, così ha detto il ministro della difesa. E poi c'è la grande questione dell'India, in effetti, perché una delle ragioni per cui il Pakistan continua ad accusare l'emirato dei talebani afghano è perché l'emirato si è molto avvicinato a Nuova Delhi e, secondo Islamabad, userebbe i talebani pakistani, questo gruppo che opera all'interno del territorio pakistano, userebbe appunto che l'India attraverso i pakistani afghani userebbero i talebani pakistani per diciamo indebolire il Pakistan. Quindi c'è una dimensione regionale che è molto preoccupante anche qui.
Allora, l'Afghanistan è evidentemente l'anello debole della faccenda, anche se, mentre lo dicevo, insomma, ben vedere così debole non è, se non lo ha mai conquistato veramente nessuno nella sua storia. Per restare però all'episodio più recente, dopo 20 anni di guerra, l'Occidente, guidato dagli Stati Uniti, ha riconsegnato ai talebani, lo citavi, le chiavi, no, del paese che aveva promesso di salvare dall'oscurantismo e dal maschilismo, eccetera, eccetera. Che cosa può insegnare l'avventura afghana agli occidentali e anche agli iraniani?
Beh, intanto che le intenzioni dichiarate sono sempre diverse dalle intenzioni nascoste quando si porta guerra a un paese. L'Afghanistan, in Afghanistan abbiamo impiegato molte risorse umane e finanziarie per tornare al punto di partenza, e poi appunto che si sa sempre quando si comincia una guerra e mai quando si finisce. Quell'Afghanistan è stata la guerra più prolungata degli Stati Uniti, e speriamo che l'Iran non debba soffrire la stessa conseguenza che ha patito l'Afghanistan, dove non solo ci sono i talebani al potere, ma c'è un sistema istituzionale di infrastrutture che è stato fortemente danneggiato dalla guerra, che non è riuscito a risollevarsi. La cosa curiosa su questo chiudo è che proprio il cuore dell'intervento militare occidentale per tanti anni, che è la base di Bagram, è stata colpita l'altro giorno dall'aviazione pakistana, in un testacoda della storia che ci ricorda che
la base di Bagram è quella delle foto, no? Delle torture?
È anche quella delle anche Bagram è stata terreno di carceri segreti dove sono stati torturati tanti detenuti, e che era un po' il cuore, l'hub logistico dell'occupazione militare. E lì, con un testa coda della storia molto molto esemplificativo, molto interessante, e il Pakistan ha colpito alcune installazioni militari, e dice il Pakistan, il governo, che è pronto perfino a far fuori il leader supremo dei talebani nel caso arrivassero informazioni di intelligence soddisfacenti.
Giuliano Battiston, Lettera 22, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi
e buona giornata. Buona giornata anche a voi, ascoltatori e ascoltatrici. Sono le 10:58 minuti. La linea adesso a Pubblica di Lele Liguori. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo mercoledì.